Modem.
È stata una lunga giornata di violenze quella che ha occupato le strade del centro di Roma.
Scontri, fumogeni, bombe di carta. Fino a sferrare un violento assalto alla sede del sindacato CGIL.
Violenze squadriste, 12 arresti, tra loro i leader di Forza Nuova, Fiore e Castellino.
La Roma stretta da parte del governo contro quelli che vengono considerati attacchi alla ripresa e ci si organizza per essere pronti ad affrontare nuove proteste.
Attenzione massima ora sul 15 e il 16 ottobre. È in concomitanza con l'introduzione dell'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro, che si teme infatti che disordini possano ripetersi.
Assalto squadrista, timori di ulteriori violenze in vista del prossimo fine settimana, quando entrerà in vigore in Italia il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori. Le voci e la cronaca degli scontri di sabato scorso a Roma alla manifestazione contro il certificato anti-Covid nella nostra copertina curata da Roberto Porta, oggi alla regia del programma, mentre la messa in onda è garantita da Davide De Donatis. Buongiorno dalla redazione di Modem. Io sono Emiliano Boss, martedì 12 ottobre 8:21, ma spostiamo all'indietro le lancette e torniamo a 3 giorni fa, quando le proteste dei Novax nella capitale sono degenerate in guerriglia, in un attacco contro la CGIL, un attacco definito fascista da buona parte della stampa italiana, anche perché a guidare i facinorosi c'erano gli aderenti al movimento neofascista Forza Nuova. Ieri, su decreto del Tribunale di Roma, è stato oscurato il sito di questo gruppo per istigazione alla violenza. Sabato scorso il leader e fondatore di Forza Nuova, Roberto Fiore, insieme a un altro esponente di primo piano, Giuliano Castellino, sono stati arrestati insieme ad altre 10 persone, tra cui un ex terrorista dei NAR. Incidenti si sono verificati sabato anche a Milano e di questo parliamo oggi a Modem con i nostri ospiti, ai quali chiedo però un attimo di pazienza. Vorrei partire ancora dai fatti di Roma che hanno colto impreparati questi incidenti le forze dell'ordine, quasi di sorpresa in un certo senso. Ne ho parlato ieri al telefono con Fiorenza Sarzanini, giornalista e vice direttrice del Corriere della Sera. Le ho chiesto innanzitutto se ci sia stata una sottovalutazione da parte delle forze dell'ordine e delle autorità rispetto al pericolo e alle possibili violenze.
Una grave sottovalutazione, secondo me, perché si aspettavano in piazza 2-3 mila persone al massimo, ne sono arrivate 10 mila. Allora la presenza di Forza Nuova era, diciamo, abbastanza evidente, erano stati loro in ogni caso a radunare queste persone anche via Telegram, anche sui social, eccetera. Mi ha stupito, e credo che sia stato questo il vero problema, sia il fatto che appunto era stata sottovalutata la massiccia adesione a questa manifestazione, ma anche quali fossero gli obiettivi. Io credo che la prevenzione funziona proprio in questo modo, per avere un minimo di percezione di quello che può succedere.
Tu hai citato Forza Nuova come protagonista di questa manifestazione, che era tra l'altro ben organizzata anche nei dettagli. Adesso in Parlamento in queste ore è stata presentata una mozione per sciogliere questo movimento. È troppo tardi? Ha senso o non sarebbe addirittura un po' controproducente?
Ma più che controproducente, io credo che sia proprio rischioso, perché lo scioglimento di questo tipo di formazioni avvengono o con una sentenza della magistratura, oppure appunto di fronte a una serie di episodi che ci sono stati e che sicuramente possono essere questi, ma non solo. In questo momento storico, con la tensione che c'è, sciogliere il movimento Forza Nuova, dove peraltro i capi sono in carcere al momento, secondo me rischia di renderli, non dico eroi, ma comunque vittime sacrificali, e quindi di fomentare ulteriormente la piazza.
È Forza Nuova che ha strumentalizzato il movimento Novax, oppure questa manifestazione, o viceversa sono i Novax che hanno voluto per qualche motivo includere, a tuo parere, l'estrema destra?
No, io sono convinta, come poi era successo già in passato per altri problemi, per una serie di temi che attengono appunto al sociale, è Forza Nuova che fomenta sicuramente. Io ho visto in piazza delle persone che manifestano contro l'obbligo di Green Pass, manifestano pacificamente, e questo secondo me non solo è giusto, ma deve essere anche garantito. Il problema è quando poi gli estremismi si appropriano della piazza. Io non credo che gli appartenenti al movimento Novax avessero pianificato di entrare nella CGIL e sfasciare la sede, lo escluderei proprio.
Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, un'ultima battuta. Quando si parla di estremismi, anche per così dire dall'altra parte dello spettro politico, ci potrebbe essere o c'è qualcuno interessato a mettere le mani, a strumentalizzare, a manipolare il movimento dei Novax, che esprime un dubbio legittimo, un dubbio, che una posizione che deve essere garantita?
Beh, sicuramente anche dalla parte, diciamo, dell'estrema sinistra. Chiaro che ormai questa protesta è stata occupata, oserei dire, anche militarmente dall'estrema destra, e quindi adesso è più difficile, ma che ci sia una tensione sociale forte, un problema appunto di tenuta dello Stato sociale, che la crisi economica che deriva dall'epidemia possa in qualche modo convincere anche l'estrema sinistra a prendersi dei temi, a cavalcarli, su questo io non avrei dubbi.
Torniamo allora in diretta a Modem dopo le parole della vice direttrice del Corriere della Sera. Dunque, gli estremisti di destra, a suo parere, hanno strumentalizzato i Novax, ma queste tensioni travalicano gli schieramenti. Lo abbiamo visto in parte anche ieri nello sciopero promosso dai sindacati di base, a cui hanno aderito antagonisti e sinistra radicale in molte città italiane. Partiamo dai dati di fatto, dalla cronaca, e partirei dal professor Piero Ignazio, docente di scienze politiche all'Università di Bologna. La ringrazio di essere con noi. Buongiorno intanto.
Buongiorno.
In che modo, professore?
Comunque Ignazio, scusa.
Ignazio, sì, no, mi era scappata una o di troppo. La ringrazio, è doveroso precisare. In che modo, professore, leggere queste manifestazioni nate come anti-Green Pass in un certo senso, ma poi degenerate in quell'attacco che abbiamo visto contro la sede del principale sindacato italiano?
Francamente io non sono molto stupito di questo, cioè se noi avessimo guardato quello che è successo in tutta Europa in quest'ultimo anno, vedremmo che manifestazioni simili, in molti casi degenerate anch'esse, si sono verificate. Il particolare italiano è che questa degenerazione ha avuto un obiettivo molto specifico, molto simbolico, cioè non è che si assaltano la sede del sindacato di sinistra a caso, non è che si è andati da qualche parte così perché abbiamo rabbia, cosa facciamo? Andiamo contro una banca, andiamo contro un'altra istituzione, no, andiamo al sindacato di sinistra, cioè esattamente quello che si faceva cent'anni fa, quello che facevano cent'anni fa i fascisti. Quindi c'è una matrice talmente chiara che ha convinto e trascinato molta parte di questi che manifestano contro i vaccini, contro il Green Pass, eccetera, eccetera, che dà un segno molto preciso. E non mi stupisco, perché da tempo queste componenti di estrema destra, non ho visto in realtà molta estrema sinistra cavalcare i movimenti Novax, ho visto invece molti gruppi di estrema destra, non solo Forza Nuova ma anche altri, e quindi il segno politico di queste manifestazioni Novax è molto chiaro, è un segno politico di destra estrema radicale.
Ecco, un segno politico molto chiaro, dice il professor Ignazzi, e con noi, e vado a presentarvi il secondo ospite, c'è anche chi rappresenta quella piazza, quella della protesta contro l'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro, ma che non ha dato l'assalto alla sede della CGIL. Collegato dalla provincia di Como, con noi c'è Salvatore Ferrara, già in passato aderente a Forza Nuova, da cui è fuoriuscito più di un anno fa per creare il Movimento Nazionale Rete dei Patrioti. Buongiorno Ferrara.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Dunque, lo diciamo subito, il suo gruppo non ha partecipato all'assalto alla CGIL, ma eravate in piazza a Roma. Perché partecipare a questa manifestazione?
Allora, noi abbiamo partecipato alla manifestazione No Green Pass che si è svolta a Roma, e partecipando sia in piazza che poi con la presenza davanti a Montecitorio. Ho Ovviamente c'è tutto un e da un anno e passa che c'è una crisi totale di lavoro. Ci sono delle linee guida del governo molto confuse e molto che hanno mandato in crisi, che stanno mandando in crisi il lavoro. Tra le altre cose, in questo, senza entrare nel dettaglio dell'attacco al sindacato, ma il sindacato è colpevole di non aver difeso e di non difendere i lavoratori, perché fra 3 giorni sarà obbligatorio il Green Pass.
Mi perdoni, questo non giustifica però la violenza, si può essere in disaccordo col sindacato, ma non la può giustificare.
No, no, assolutamente, io non sto giustificando la violenza, però bisogna anche tener conto che il sindacato non ha fatto nulla e fra 3 giorni avremo 4 milioni e oltre di lavoratori non vaccinati che si troveranno a dover rimanere a casa. Cioè qua si sta sviando il problema della piazza, della manifestazione che c'è stata a Roma di 30 e passa mila persone, dove c'erano mamme, papà, bambini che hanno partecipato a questa manifestazione composta, per una frangia che si è staccata da quello che era il corteo principale e che ha fatto danni, dimenticando che queste cose succedono quando le piazze sono variegate. È successo a Milano in contemporanea e nessuno ne parla. Ieri le trasmissioni in Italia da Rete 4 eccetera erano tutte improntate sull'attacco fascista contro la CGIL. Nessuno parla dei 40 e passa anarchici arrestati a Milano, e niente meno è stata paragonata la manifestazione di Roma al G8 di Genova, ma stiamo dicendo delle cose. Tra altre cose è stato dimostrato l'inefficienza da parte del Viminale, del Ministero degli Interni, a gestire una piazza, quando niente meno anche sul palco è stato incitato alcune parti delle partecipanti ad andare, è stato preannunciato l'andata contro la CGIL e nessuno ha fatto nulla. Quindi più che interrogarsi sull'attacco c'è da interrogarsi sulla sicurezza, perché quello che è successo ieri, cioè io provo a immaginare, si dice tanto sicurezza contro ISIS eccetera, ma quale sicurezza? In Italia di cosa stiamo parlando?
Però torniamo un secondo, la fermo un attimo Ferrara, perché lei ha sollevato un punto quando dice in fondo si è perso di vista l'obiettivo di una manifestazione che esprime un dissenso legittimo a una decisione del governo, ma per dovere di informazione dobbiamo anche dire che la strategia adottata dalle autorità italiane ha dimostrato una riduzione costante dei contagi. Si può comunque dissentire, quello era l'obiettivo della manifestazione, e quindi mi viene da chiedere, lei che ha fatto parte per parecchi anni, se non era una quindicina, diciamo del movimento di Forza Nuova, il leader ha guidato questa protesta, Roberto Fiore, è stato arrestato, alla fine dunque questa azione violenta ha danneggiato quello che era l'obiettivo, e cioè protestare in maniera pacifica in una piazza di Roma contro una decisione del governo. Dunque i suoi ex compagni di partito, per così dire, di movimento, hanno danneggiato quella che è stata la vostra presenza a Roma.
Allora, sicuramente appunto io faccio parte del Movimento Nazionale della Rete dei Patrioti, che nasce l'8 maggio 2020 all'atto della fuoriuscita di gran parte di noi da Forza Nuova, dal momento che non coincidevano più certe decisioni di linea politica, tengo a precisare questo, e da quel momento, dall'8 maggio del 2020, noi abbiamo preso proprio le distanze dal movimento Forza Nuova, poi ognuno può fare quello che vuole. Diciamo che certo che si è perso di vista quello che era la protesta no Green Pass, la gente è scesa in piazza, ha urlato contro Draghi, contro il governo, ed ecco perché insisto sul fatto che chi è andato verso Montecitorio, diciamo, ha tenuto fede a quello che era la manifestazione. La manifestazione era contro il Green Pass e contro questo governo che sta rendendo obbligatorio un vaccino che in realtà non è obbligatorio, perché noi non siamo, si continua a dire piazza Novax, io sono un free vax, no green pass, cioè si può essere liberi di vaccinarsi, perché questa è la proposta, ognuno è libero di vaccinarsi. Tra le altre cose tengo a precisare che in Italia è stato raggiunto oltre il 70%, di, niente meno in Lombardia siamo al 90%, ieri è stato detto.
E a livello nazionale siamo all'80% in Italia, la devo,
correggere, certo. Bravissimo. Quindi si era detto che raggiunta l'immunità di gregge, che sarebbe stata intorno al 60%, questo lo dicono i virologi, io per carità non ho, ognuno il proprio mestiere, ecco, perfetto, si sarebbe allentato il tutto. Invece non è vero, vogliono portare, il problema è che si vuole portare al 100% della vaccinazione il popolo italiano.
Questo però esula, non entriamo nell'aspetto scientifico, io capisco le varie posizioni, stiamo cercando di capire la dinamica delle manifestazioni di una protesta che, come abbiamo detto, lo ha ricordato anche la vice direttrice del Corriere della Sera nell'intervista, è legittima e deve essere garantita. Chiamo in causa a questo punto il nostro terzo ospite, Claudio Vercelli. Vercelli, buongiorno. Stavamo parlando della rete dei patrioti, di Forza Nuova, di questi movimenti. Alcuni partecipano alle proteste, altri le stanno in un certo senso, come Forza Nuova, monopolizzando, si stanno infiltrando. Lei ha studiato la galassia neofascista, una nebulosa con tendenze anche populiste, un magma di sigle, piccoli movimenti. In questo, diciamo, sottobosco in cui si muovono soggetti diversi, alcuni tra l'altro chiaramente provenienti dall'area dell'estremismo neofascista, c'è un afflato nostalgico o si guarda al futuro? Professore, lei ne ha parlato in un libro di recente pubblicazione.
C'è un afflato nostalgico, ma si guarda al futuro. Intanto buongiorno a tutti, ho risposto, come dire, al pelo su quella che è il quesito. Ma il neofascismo in tutte le sue diverse diramazioni, come cultura politica marginalizzata, ma comunque non del tutto marginale, cioè messa ai margini dal circuito politico, ma per nulla incapace di esprimere una qualche posizione sua propria, come si è visto anche recentemente. Il neofascismo, dicevo, ha una serie di elementi che lo connotano, che si ripetono nel corso del tempo, anche se rivela poi una sua capacità di adattamento al cambiamento. Allora, un esempio di adattamento, per essere molto chiari ed espliciti, è la capacità, per l'appunto in questo caso, non tanto di monopolizzare, ma in qualche modo di direzionare da un punto di vista politico e dargli una sorta, diciamo così, di incapsulamento ad eventi che altrimenti non gli apparterrebbero, e mi riferisco per l'appunto a quanto è avvenuto nei giorni scorsi, il movimento Novas, no Green Pax, che dir si voglia, ha una sua, chiamiamola, autonomia, ha una sua spontaneità, insomma, poi sarà oggetto di analisi in momenti forse più tranquilli di quelli attuali. L'evento che è accaduto, che è succeduto a seguito delle manifestazioni anche abbastanza corpose da parte di coloro che si oppongono ai vaccini, così come anche da posizioni diverse al Green Pass, l'evento, dicevo, a conclusione di quella vicenda lì di sabato scorso, invece ha una natura sua propria, strettamente politica, che senz'altro esula da buona parte delle intenzioni dei manifestanti, ma che ha direzionato l'esito ultimo della manifestazione medesima. Ed è stato fatto anche un evento significativo e corposo, come veniva detto prima da Ignazzi, l'attacco alla sede del sindacato è qualcosa che ricorda in qualche modo, se vogliamo parlare di nostalgia in senso lato, di trascorsi. Il movimento fascista nacque in quanto, per l'appunto, movimento, proprio attaccando le sedi dei sindacati più che delle istituzioni pubbliche, perché le accusava di tradimento. Però è anche un modo per manifestare in qualche modo, per cercare di raccogliere un disagio sociale che è presente e diffuso. Non è che le sigle della galassia neofascista possano pensare di arrivare a un ruolo di rappresentanza diffuso, questo è improbabile, e non meno vero però che riescono a raccordarsi a espressioni e manifestazioni di disagio che faticano altrimenti a trovare altre forme di rappresentanza. E questo è un passaggio critico, perché più che interrogarsi su quanto pesino singole sigle e su cosa si debba fare contro queste singole sigle, nel momento in cui assumono una condotta eversiva o comunque sia una condotta violenta, è bene invece chiedersi dove siano i punti di raccordo e perché un certo tipo di disagio, comunque venga espresso, non trova facilmente altri vettori e altri strumenti più pacifici di manifestazione.
Raccolgo allora questa sua domanda, la giro al professor Ignazzi. Dicevamo prima che appunto questo malcontento ha travalicato un po' gli steccati diciamo dello spettro politico. C'erano in piazza ieri senza dubbio anche rappresentanti della sinistra radicale, studenti in molte città italiane, certamente forse non nelle forme più estreme che abbiamo visto sabato a Roma. Ma professor Ignazzi, 2,5 milioni di lavoratori oggi sono sprovvisti di Green Pass. C'è un malcontento che forse va anche un po' oltre la questione stessa del certificato verde. C'è una insoddisfazione generale, eppure dall'altra parte l'Italia sta riaprendo. Parlavamo prima di questo oltre 80% di italiani con almeno una dose di vaccino, e c'è una maggioranza silenziosa che vuole le riaperture, vuole tornare nei ristoranti, nei cinema, allo stadio, e dall'altra una minoranza rumorosa che è assolutamente dignitosa di ascolto e di rispetto, che protesta, e all'interno di questa un'ulteriore minoranza, l'abbiamo visto, risicata, minima, che ha usato metodi violenti. C'è questa insoddisfazione trasversale, a suo parere?
Non più di tanto, perché per fortuna il governo, sia il governo passato, il governo Conte 2, sia il governo Draghi, hanno messo in campo una serie di iniziative e soprattutto una serie di provvedimenti economici a sostegno delle famiglie come non si è mai visto nella storia recente italiana, non si è mai visto in realtà nella storia economica italiana del dopoguerra e nella storia unitaria, cioè bonus, cioè divieto di licenziamento, bonus di ogni tipo, detrazione e deduzione di ogni tipo, ovviamente il reddito di cittadinanza, il reddito d'emergenza, cioè è stata una coperta di welfare così estesa come mai si era visto. Ovviamente è una coperta che non può essere universale, non può arrivare dappertutto, però certamente quello che è stato fatto è di proporzioni inedite, anche perché grazie all'Unione Europea l'Italia dispone di una quantità di fondi che erano immaginabili fino a un anno e mezzo fa, e quindi tutto questo ha inevitabilmente lenito gli effetti drammatici dal punto di vista economico, parliamo solo di questo, dal punto di vista economico, della diffusione del Covid-19. Quindi c'è stato un fortissimo intervento da parte delle istituzioni pubbliche. Ovviamente, ripeto, questo non può avere coperto tutto, e poi il disagio è soprattutto un disagio psicologico, cioè i 2 anni di Covid sono anni che hanno inciso molto, dicono tutti quelli che hanno competenze di carattere psicologico, raccontano di un'impennata in questi ultimi 2 anni di casi di ogni tipo. Si è parlato molto per esempio dell'autolesionismo dei giovani, che è stato un fenomeno particolarmente rilevante in Germania, che però ha toccato anche per esempio l'Italia, tutti i fenomeni di grande disagio dovuto a questi 2 anni di compressione della nostra vita normale. Ecco. Si ritorna alla vita.
Prego, professore.
No, dico si ritorna alla vita normale. Per tornare alla vita normale bisogna fare qualche piccolo sacrificio. Io francamente faccio una fatica tremenda da un punto di vista intellettuale a capire qual è il sacrificio di farsi un'iniezione per un vaccino. Io vorrei sapere quanti di quelli che si rifiutano non sono mai andati all'estero in un paese esotico e non hanno dovuto fare per esempio una vaccinazione di febbre giallo, di malaria, per evitare di prendersi qualche grave malattia andando a fare un viaggio esotico. Oppure non capisco perché i bambini debbano avere giustamente tutte le vaccinazioni del caso, come anche noi l'abbiamo avuto da bambini ovviamente, e invece gli adulti no.
Io torno però alla sua coperta del Welfare, mi pare una immagine interessante, che però qualcuno forse ha percepito un po' come una coperta di Linus, lei stesso ha detto che non poteva coprire tutto. Vorrei chiedere a Salvatore Ferrara, che appartiene a chi ha una partita IVA, a chi ha un'attività in proprio, imprenditoriale, il professor Ignazzi l'ha chiarito, questi aiuti non potevano raggiungere tutti e tutti allo stesso modo e coprire tutti i bisogni, ma c'è stata una iniezione di sostegni. Lei che la piazza l'ha vissuta, ci è andato, percepisce questo appunto malcontento, questo disagio di cui stiamo parlando. Come la vede questa coperta?
Sì, allora un gravissimo malcontento dovuto a una gravissima crisi che ricordo che per esempio è durata per 15 mesi. Io ho un'agenzia di viaggi e per 15 mesi fatturato zero. E ho ricevuto dallo Stato italiano in 15 mesi come ristoro, visto che si parla tanto di aiuti eccetera, 4.200 euro in 15 mesi. Ecco, questi sono gli aiuti che sono stati dati dallo Stato italiano. Altro che nervi, altro che esagitati. In più abbiamo ripreso a giugno, ma non pensi che il settore, per esempio, del turismo da giugno a oggi stiamo viaggiando al 100%, io sto viaggiando al 20-30% del mio fatturato di 2 anni fa, quindi sono già devo assorbirmi i 15 mesi precedenti. In più sono a disagio perché non ho ripreso al 100%. E quindi tutto
una crisi reale, quindi, cioè i numeri dicono che è dura, malgrado gli sforzi del governo, quindi per tanti è ancora dura.
Durissima. E guardi, io sono in piazza da gennaio a Milano, sono sceso in piazza, la piazza è variegata e probabilmente le persone che mi hanno preceduto non hanno partecipato a manifestazioni, le posso garantire che ci sono padri di famiglia, gente di estrema sinistra, gente di estrema destra, persone apolitiche, c'è persone che hanno vissuto e stanno vivendo sulle loro spalle questa crisi dovuta al Covid, al quale abbiamo fatto tutti i sacrifici, abbiamo rispettato il lockdown, abbiamo rispettato le mascherine, eccetera, eccetera. Qua non si parla di una punturina, come viene detto, perché nessuno mette in dubbio la punturina, che sia una stupidaggine fare una punturina. Qua si sta parlando di una dittatura sanitaria, qua si sta parlando di portare al 100% la popolazione italiana a vaccinarsi, quando le faccio un unico esempio, e quando i virologi e tutti gli scienziati e tutti i politici mi risponderanno a questo semplice quesito, io valuterò la mia decisione.
Faccia la domanda, allora, sentiamo la domanda che farebbe e poi andiamo
la
oltre.
La domanda che farei è questa: durante le elezioni abbiamo assistito alle scuole aperte senza obbligo di Green Pass e tutti sono andati a votare. Chi è andato a votare? Tra le altre cose anche lì bisognerà interrogarsi.
No, rimanga sulla domanda però.
La domanda è: perché durante le lezioni aprono le scuole senza Green Pass e il giorno dopo per accompagnare mio figlio a scuola devo esibire il Green Pass? Mi dica la logica dov'è di questo.
È un quesito che potremmo girare, ma stiamo andando...
Non c'è il contagio.
Scusi,
ma
è molto semplice. Prego, professore.
È molto semplice, È molto semplice, perché andare a votare si filtra uno ad uno in spazi molto ampi, quando entrano i bambini entrano in massa. Quindi è esattamente questo il punto.
Allora
credo sì, perché arrivano scaglionati lungo 12 ore, come quando si va a votare. Non diciamo sciocchezze, per cortesia.
Ma per cortesia. Allora,
Manteniamo un confronto. Un confronto aperto ancora, perché vorrei toccare un altro punto ripartendo dall'accenno di Salvatore Ferrara alla sua situazione, un disagio economico concreto. Il professor Ignazzi parlava di disagio psicologico, quindi c'è una componente di fatica di questi oltre 18 mesi di crisi sanitaria. Torno al professor Vercelli, perché appunto questo malcontento, però in particolare su alcuni social media, basta aprire in questi minuti Telegram, in uno delle chat, delle camere di conversazione, si trovano toni esasperati, espressioni che io ne cito un paio con molte virgolette, naturalmente non le faccio mie, ma tanto per capirci, quando centinaia di persone o migliaia di persone scrivono vogliono spingerci alla guerra civile, oppure, virgolette, questo governo ci mette gli uni contro gli altri. Ecco, c'è una si alimentano anche queste tensioni, chiaramente qualcuno lo fa in maniera strumentale. Dall'altra parte il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, della Germania, si è detto turbato ma non preoccupato, quasi un po' per calmare gli animi. Professor Vercelli, non c'è il rischio che appunto in queste tensioni ci sia spazio per i movimenti di cui parlavamo prima e che lei conosce bene?
Sì, il rischio c'è nella misura in cui la rappresentanza politica, tra virgolette, legale, istituzionale, parlamentare e così via, fatica a raccogliere le domande che arrivano da una collettività che sta subendo una trasformazione. Non tutte evidentemente, ma una parte di essa sì. Dalla pandemia si sta uscendo, si sta cercando di uscire con un paese che comunque in alcune sue componenti è in via di trasformazione. In parte certi processi erano presenti già da prima e la pandemia non ha fatto altro che accentuarli. Non penso che sia solo una questione di ordine psicologico emotivo, pur contando anche questa, non la metto in discussione. C'è effettivamente una piazza, o se si preferisce c'è una componente significativa che è da capire, da comprendere, quantificare e qualificare, la società italiana che subisce le trasformazioni che da molti anni sono in atto e che si trova in una condizione di oggettiva precarietà e vive con grande disagio questo elemento. Di per sé non è una cosa neanche sconvolgente prenderne atto, bisogna capire come viene indirizzato e quindi ancora prima raccolto questo, questa domanda di conflitto sociale che va incanalata dentro quelle che sono i percorsi della democrazia rappresentativa, che evidentemente oggi ha anche delle difficoltà a far fronte, non solo in Italia ma anche in altre parti d'Europa, ha difficoltà a far fronte a questa situazione. Per l'appunto, veniva ricordato prima, non è un fenomeno soltanto nostrano, perché i radicalismi inevitabilmente si alimentano delle difficoltà di rappresentare non solo sul piano astratto ma sul piano concreto i bisogni sociali. Evidentemente è una cosa che va al di là dell'azione di un singolo governo, che va al di là dell'azione di alcuni rappresentanti politici, di alcune sigle politiche, è qualcosa che muta, diciamo così, aspetti significativi della questione sociale. I radicalismi si inseriscono all'interno di questi fenomeni, come si diceva prima, in parte li manipolano, in parte cercano di monopolizzarli, in parte cercano in qualche misura di indirizzarli, ma comunque sono anche espressione di questi aspetti. Sarei, come dire, in un senso e nell'altro, non sia su un piano sociale che su un piano politico, non facilmente liquidatorio rispetto a questo contesto, senza per questo cadere in quelle che sono per l'appunto le immagini, le parole immaginate e immaginarie che circolano liberamente sui social network e sul web, dove si parla di tutto e di più e dove si raffigurano cose tra di loro anche antitetiche, comunque sempre caratterizzate da un estremismo verbale che poi non necessariamente corrisponde all'evoluzione dei fatti. Però coniugherei trasformazioni sociali che pure esistono e che riguardano, ripeto, parti rilevanti, ancorché non esaustive, non complessive della nostra società, a il tentativo di formulare domande politiche anche in forma fortemente radicalizzata e molto spesso per l'appunto manipolatoria dal punto di vista dei suoi esiti. Mi soffermerei soprattutto su questo aspetto qua che mi sembra importante, altrimenti ci interroghiamo quanto fascismo ritorna, quanto fascismo non ritorna, cosa c'è del vecchio nel nuovo e cosa c'è di nuovo nel vecchio, cioè, tutte domande che uno può anche porsi, ma sono domande, mi si passi il termine, tra virgolette, scolastiche, non hanno molto senso rispetto alla realtà e all'impellenza della realtà per molti nostri connazionali, per molte persone in Europa, non solo in Italia.
Certo, anche perché è un fenomeno complesso quello che lei ha citato, cioè di intercettare appunto questi malumori a tutti i livelli, perché se guardiamo alla rappresentatività a cui lei faceva accenno, di fatto queste forze estreme da cui abbiamo iniziato il nostro ragionamento in questa puntata di Modem che si avvicina alla sua chiusura. Forza Nuova non ha mai avuto un successo elettorale, tranne in qualche limitata e piccola realtà locale, dunque non ha una vera base di rappresentatività, pur cercando di, diciamo così, rubare la scena di queste proteste che invece, come abbiamo detto, rappresentano un disagio molto più diffuso. Torno da Salvatore Ferrara, però le chiedo di essere telegrafico. Il movimento che lei ha creato, che ha contribuito a creare, la Rete dei Patrioti, conta, da come mi ha accennato per telefono prima della trasmissione, 600-700 iscritti, diciamo meno di un migliaio in quasi tutta Italia, quindi conti alla mano lo 0,001%, quindi è chiaro che non è nei numeri, ma è nel tentativo di dar voce a questo disagio che voi vi riconoscete? Brevissimo.
Beh, tenga presente che noi siamo nati sotto Covid e ovviamente abbiamo oggi anche migliaia, lo vediamo dalle nostre pagine Facebook che hanno visualizzazioni di 200-300 mila visualizzazioni, quindi voglio dire è un movimento che sicuramente è presente in piazza, accoglie e supporta il malcontento, la grave crisi economica, come ho detto prima, che c'è, la grave crisi anche dei lavoratori che, come ho detto prima, non sono più rappresentati da nessun sindacato, perché il sindacato Landini stesso ha esortato tutti i lavoratori a vaccinarsi, non tenendo conto che ci sono 4 milioni di lavoratori in Italia che non vogliono vaccinarsi.
Mi perdoni, 2.5, i numeri più o meno ufficiali, intorno ai 2.5 milioni, perfetto, che sono tanti comunque.
Che sono tanti e che venerdì probabilmente metteranno, non per protesta ma per un fatto tecnico, da venerdì metteranno in crisi il sistema produttivo Italia, trasporti e quant'altro. Questo è il vero problema. Ripeto, in Italia si è raggiunto oltre l'80% di vaccinati, la soglia era al 60%. Basta.
Questo lo abbiamo detto, Ferrara, questo l'abbiamo detto ed è un concetto chiaro.
Rispettare chi è no Green Pass. Il Green Pass è una. L'Italia sta facendo un esperimento a livello europeo. Siamo l'unica nazione insieme alla Francia che si è accanita sul Green Pass.
Allora, questo è il suo punto di vista. I numeri dicono, certo, che questo approccio ha permesso di ridurre. Devo fermarla perché siamo proprio in chiusura e comunque abbiamo dato voce a questa piazza, l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo fatta interloquire. Concludo col professor Ignazzi, perché Ferrara faceva accenno alle proteste dei prossimi giorni. Il governo di Mario Draghi sta ipotizzando, addirittura sta valutando se ci sono i margini per poter sciogliere Forza Nuova, questo movimento di estrema destra che è stato protagonista degli scontri. Dunque è uno scenario in evoluzione, professor Ignazzi. Che cosa è possibile in questo momento prevedere? La prego di essere brevissimo anche a lei, cortesemente.
No, penso difficile prevedere cosa succeda, ovviamente. Io sono però contrario allo scioglimento di Forza Nuova, come di qualsiasi altro movimento. Su questo ho posizioni molto libertarie, finché... Sì, certo, ovviamente no, guidato degli assalti, degli scontri, eccetera, ma vanno puniti i responsabili, coloro che hanno fatto questa cosa, che ci fosse la regia. A volte sono cose che si dicono sulla rete, si dicono molte cose così, dice facciamo questo, eccetera, facciamo la rivoluzione. Bisogna insomma avere un po' nervi saldi e capire se queste manifestazioni estremiste, queste voci estremiste si riducono appunto a piccoli nuclei o se diventano invece dei fenomeni di massa. Ecco, se avremo ancora, ricordiamoci che è lo stesso con i gilet gialli in Francia, cioè dove ogni sabato Parigi e altre città venivano attraversate, spesso devastate da queste manifestazioni. Cioè manifestazioni di protesta devono essere certo contenute, devono essere ben gestite dalle forze dell'ordine. No, le forze dell'ordine non devono travalicare, c'è anche, sembra, qualche manganellata di troppo.
È stata documentata, certo. Sì.
Sì, quindi devono mantenere nervi saldi, perché la democrazia si difende appunto dimostrando la superiorità dello Stato di diritto.
E su queste parole del professor Pietro Ignazzi concludiamo la nostra puntata di Modem dedicata alle violenze neofasciste durante le proteste contro il Green Pass in Italia. Terremo d'occhio le manifestazioni dei prossimi giorni. Grazie dunque ai nostri ospiti, a voi che ci avete seguito. Modem torna domani alle 8:20. Da tutta la redazione, da Emiliano Bossa al microfono, l'augurio di una buona giornata. Restate all'ascolto della RSI.